la società Dante Alighieri di Zurigo, che ha messo al centro dei suoi interessi per i prossimi mesi, il centro delle sue attività primaverili, il fumetto di lingua italiana. Sono molti gli appuntamenti e per parlarne abbiamo al telefono due ospiti che ringraziamo: Alessandro Bosco, ricercatore presso l'Università di Zurigo e anche docente di letteratura e cultura italiana all'Università di Innsbruck, nonché segretario della società Dante Alighieri appunto di Zurigo. Buongiorno Alessandro Bosco.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, grazie del suo tempo naturalmente. E dovremo avere anche la ricercatrice Federica Tumillo che proporrà un'interessantissima conferenza fra qualche mese, mercoledì 2 maggio, sulla figura di Dario Fo. Buongiorno.
Esatto, buongiorno.
Buongiorno signora Tumillo, grazie anche a lei della sua presenza telefonica, molto interessante per noi potervi incontrare almeno virtualmente. Vorrei, anche se normalmente Lady First, iniziare questa chiacchierata con Alessandro Bosco proprio perché è uno degli organizzatori. E quindi vorrei chiedere innanzitutto come mai questo interesse da parte della società Dante Alighieri per il fumetto e come, senza poter naturalmente elencare molti appuntamenti, si sviluppano questi eventi che sono sia delle conferenze, se non erro, che delle visite guidate.
Sì, ha detto bene, abbiamo visite guidate e anche conferenze, quindi una parte più teorica e una parte, diciamo, più pratica. E, come nasce? Nasce innanzitutto dalla passione, dall'interesse di quattro persone che si sono ritrovati per caso, quasi, all'interno del consiglio direttivo della Dante, e da lì è nata l'idea di organizzare un ciclo tematico su questo tema del fumetto italiano. Poi ovviamente ci sono altri fattori convergenti, nel senso la necessità per noi, in quanto Dante Alighieri di Zurigo, di rinnovare l'offerta di fronte ad un pubblico, ad un bacino di utenti che è fortemente cambiato rispetto ad alcuni anni fa. C'è stato un paio di settimane fa un incontro a Zurigo, una tavola rotonda organizzata dal Forum per l'Italiano in Svizzera, che aveva come tema proprio la nuova immigrazione italiana in Svizzera, ecco, che ha caratteristiche profondamente diverse rispetto a quelle della vecchia, diciamo, immigrazione dalla quale io stesso derivo, e quindi c'è anche la necessità di raggiungere questo nuovo tipo di pubblico con interessi specifici. Un pubblico spesso composto anche da persone giovani. Noi nel
Il pubblico
comitato.
italiano è anche italofono, diciamo, perché non necessariamente
Esatto,
la nazionalità
esatto,
fa la
esatto. Certo,
differenza.
certo. Infatti all'interno del comitato abbiamo rappresentanti di un po' tutta la cultura italofona svizzera, diciamo.
E a proposito di cultura italofono, una delle vostre scelte è con un po' di anticipo che lo comunichiamo, sarà appunto l'incontro, la conferenza con Federica Tumillo il 2 maggio all'Università di Zurigo su una personalità chiaramente internazionale come Dario Fo, anche premio Nobel, ma con una lettura un po' insolita. Ricordo ai molti ascoltatori di Rete 2 che tra l'altro Dario Fo è stato ospite nella Svizzera italiana, più precisamente a Chiasso, anche con una sua esposizione di opere pittoriche. Quindi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo non solo come uomo di teatro o come letterato, ma anche come pittore. Federica Tumillo, è interessante la sua ricerca. Ci può raccontare prima di tutto cosa l'ha spinta? Perché effettivamente molti si concentrano più sulla parola di Dario Fo, ecco, sul suo aver inciso nella cultura teatrale attraverso i suoi testi.
Ma devo dire che quello che mi ha spinto è stato vedere i suoi disegni, perché i disegni di Dario Fo, perché diciamo soprattutto a partire dagli anni 80 lui stesso è stato il primo a promuovere, se vogliamo, la sua visione pittorica, che però è sempre esistita in realtà, però pochi lo sanno, perché Dario Fo nasce come pittore in realtà, aveva fatto gli studi all'Accademia di Belle Arti di Brera e poi al Politecnico come studi di architettura. E ha passato la maggior parte della sua vita a disegnare. Tutti quelli che lo hanno incontrato, io stessa, anche se non l'ho incontrato una volta soltanto, però posso testimoniare che anche mentre parlavamo, lui stava disegnando. A questo può sembrare un po' strano, ma insomma, le
Certo.
persone, i grandi artisti, insomma, si possono permettere queste cose. Però, diciamo, il fatto che la pittura proprio fosse parte integrante della creazione di queste opere, delle sue opere teatrali, è una cosa che mi ha molto
Incuriosita, certo.
incuriosito. Sì. E quindi possiamo dire che lui in realtà prima vedeva, e poi solo dopo, parlava. Parlava molto, però
È
prima
vero, ho avuto anch'io il
vedeva.
piacere di incontrarlo ed era un amabile conversatore.
Esatto, giusto così per spiegare in breve, perché sennò poi la conferenza insomma, mi dilungherò ovviamente di più, però che cosa disegnava? Diciamo, nei suoi disegni una cosa ricorrente erano proprio queste figurine umane, non caratterizzate da un punto di vista somatico, ma in movimento, una cosa che si avvicina poi molto anche al fumetto. E infatti lui stesso diceva: io quando disegno queste figure non parto mai dalla testa, io parto dai piedi. Perché? Perché sono quelli che poi danno la direzione, no? Il movimento. Ed era come
Certo.
se queste figurine poi così sgambettanti, piene di vita, lo accompagnassero un po' poi dentro la storia che avrebbe raccontato.
Quindi una sorta di storyboard anche di quello che diciamo nel cinema si chiama storyboard, è un preannunciare la visione di quello che capiterà appunto attraverso un disegno, un fumetto appunto.
Esatto, e lui questo, diciamo, non l'ha mai nascosto, nel senso che lui si è ispirato a delle tecniche narrative più disparate, tra cui il fumetto, ovviamente senza ispirarsi di un artista o di un fumettista in particolare, però ha creato proprio dei fumetti, diciamo, alcuni copioni, diciamo, che lui poi ha pubblicato sono dei veri e propri fumetti, cioè sono dei testi e delle immagini, scusate, con dei testi, diciamo, quindi proprio come forma di fumetto. Una di queste, per esempio, sono le regie delle opere di Molière che lui ha portato a Parigi nel 91. Però una cosa che penso possa essere interessante, insomma, da sapere è che questi storyboard che lui creava li portava anche in scena. E soprattutto, diciamo, io cito il monologo che lui ha portato nel 91, che il Joan Padano, La scoperta delle Americhe, dove lui porta un libro enorme sulla scena senza farlo vedere, quindi è lo storyboard di quello che lui avrebbe raccontato, ma senza farlo vedere. Solo nell'intermezzo tra un tempo e l'altro, gli spettatori poi incuriositi potevano andare a consultare questo storyboard nella hall del teatro. Quindi, se vogliamo, il fumetto, lo storyboard erano a volte delle scuse, dei pretesti per creare anche un dialogo con gli spettatori e stimolare un pochino la loro immaginazione.
Allora, per ritornare appunto alla tradizione, abbiamo parlato di un uomo come Dario Fo, un uomo che ha inciso profondamente nella cultura italiana, ma non solo, direi internazionale. Vorrei chiedere ancora ad Alessandro Bosco. Ecco, l'Italia è conosciuta anche per la qualità dei suoi poeti, l'abbiamo detto anche con Dario Fo che ha vinto anche il Nobel per la letteratura, ma come si posiziona a livello di tradizione appunto nel caso del fumetto rispetto anche ad altri paesi europei?
Ma diciamo che il grande boom del fumetto italiano è da collocarsi negli anni 60, fine anni 50, anni 60, che è quello lì il momento, diciamo, del grande boom. Viene fondata la prima rivista nel 65 di fumetti che è Linus, escono i vari Diabolik, c'è il grande boom dei fumetti Disney italiani. Pochi sanno, ad esempio, che negli anni 60 il 75% dei fumetti Disney che circolavano in Europa e nel mondo erano scritti e disegnati in Italia. ancora oggi la maggior parte dei fumetti Disney viene ancora prodotta in Italia. Ma diciamo che negli anni 60 c'era una certa diffidenza verso il fumetto, soprattutto negli ambienti così più intellettuali, perché era un prodotto che veniva associato alla cultura di massa e quindi c'era un pregiudizio verso questo tipo di letteratura, mentre oggi la situazione è completamente cambiata, tant'è vero che un autore come Zero Calcare è stato recentemente candidato ad uno dei premi letterari più prestigiosi, che è il premio Strega, insomma.
Certo, e ricordiamo anche che oltre a Zero Calcare, Emanuele Fiore è un altro nome del fumetto italiano che è stato molto traghettato tra i contemporanei anche in altri paesi europei e internazionali. Forse vale anche la pena di ricordare i saggi di Umberto Eco, che ha in qualche modo nobilitato questa tradizione, che forse era considerata un po' minore rispetto ad altre nell'ambito del letterario o dell'arte. Tra gli appuntamenti che voi avete organizzato, e sono davvero molti, la rassegna, il ciclo è iniziato, ricordiamolo, sabato 17 febbraio e si svolgerà per tutta la primavera fino al 15 di maggio, se non erro, giusto? Mi pare
sì,
di... Ecco, sono davvero molti, magari poi lascio a lei dire il sito in cui sarà possibile andare a recuperare tutte le informazioni. Avete pensato anche a chi al fumetto lo vuole sperimentare, quindi anche dei laboratori?
Sì, abbiamo un laboratorio di fumetto pensato per bambini e ragazzi, qui avremo ospite Miscia Pallone, che appunto con i bambini e i ragazzi spiegherà un po' quali sono le regole fondamentali del linguaggio del fumetto, quindi come funziona la narrazione per immagini, quali sono le principali tecniche, come si crea un personaggio, cos'è uno storyboard e così via.
E nello scorrere il programma vedo che ci sarà anche un po' di Svizzera italiana, sarà presente anche Katia Piccinelli.
Sì, Katia Piccinelli, che ha scritto un libro interessantissimo, un fumetto che si intitola Tutto parla di te e che è basato su materiale d'archivio conservato nell'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla, in cui con questo materiale visivo che ha trovato là ha ricostruito a fumetti le vicende di 5 personaggi vissuti nella regione, tra cui la poetessa Alfonsina Storni, i pittori Luigi Rossi e Gualtiero Colombo, lo scultore Mauro Bernasconi e il compositore Hans Bloch. Quindi, insomma, è un programma molto variegato che tenta di illuminare la questione del fumetto da varie prospettive.
Prima di congedarci, ricordo anche ai nostri ascoltatori che sarà possibile anche ascoltare la prossima settimana una conferenza a Alessandro Tota, che sarà vostro ospite giovedì 15 di marzo. Ma appunto, prima di congedarmi con i nostri ospiti, vorrei porre una domanda a entrambi. Lady First, a questo punto, lei ama il fumetto, legge il fumetto, lo segue?
Io ho letto tanti fumetti quando ero piccola, adesso li sto rileggendo con i miei figli, quindi sì, diciamo, ho anch'io avuto una vaga ultimamente, quindi probabilmente è stato anche quello che mi ha spinto un po' a indagare poi nell'opera di Fo. Devo dire che a volte anche gli spunti vengono dalla vita quotidiana.
Dalla vita quotidiana. E lei, professor Alessandro Bosco, che è anche docente, usa lo strumento del fumetto, ad esempio, a Innsbruck per parlare di cultura italiana?
Sì, beh, c'è uno strumento utilissimo, sono ad esempio le parodie letterarie. I fumetti si sono spesso nutriti della letteratura, sia Disney ma anche il fumetto d'autore, pensiamo ad un Orlando Furioso trasposto in fumetti da Pino Zac, che è un vero capolavoro, diciamo, del fumetto, quindi assolutamente sì, è uno strumento molto utile anche in questo senso, diciamo.
Ecco, allora su queste note lascio a lei ricordare il sito in cui è possibile ritrovare tutte le informazioni in dettaglio.
Sì, il sito è www.dantealighieri.ch, dove si trova il programma di tutta la manifestazione.
Che ricordiamo è in corso da metà febbraio fino al 18 di maggio. Grazie ai nostri ospiti, grazie Federica Tumillo, grazie Alessandro Bosco e a voi un buon
grazie
pomeriggio.
Grazie.
Grazie.